Sfida Mozart Clementi, avvenuta alla corte imperiale di Vienna il 24 di dicembre 1781. È un episodio molto interessante, curioso. Indubbiamente, dalla analisi di un breve estratto tratto dall'epistolario di Mozart, e più precisamente a partire da una lettera che egli scrisse al padre Leopoldo Mozart il 16 gennaio 1782, è abbastanza chiaro che cosa effettivamente egli pensasse riguardo questa sfida. Noi oggi diciamo sfida, ma in realtà non era una vera e propria competizione come possiamo intenderla noi oggi. Erano semplicemente delle serate che servivano ad allietare, diciamo, la corte, e non vi era una formalità come oggi è intesa nell'ambito delle competizioni musicali, dove esiste un primo, un secondo, un terzo classificato, eccetera, eccetera. Era un confronto, sicuramente un confronto musicale, che però, insomma, aveva l'obiettivo di portare un po' di distensione, no? Di divertimento, di relax, si potrebbe dire oggi, no? Nell'ambito della corte, insomma, ecco. E quindi questa famosa sfida ebbe luogo il 24 dicembre del 1781 alla corte, ricordiamo, di Giuseppe II. Mozart aveva già 25 anni e però era già un compositore molto conosciuto a Vienna, e la stessa cosa si poteva dire, insomma, per Muzio Clementi, che era un pianista molto noto, che si occupava anche di costruzione di pianoforti, insomma, aveva una ditta di pianoforti, e era considerato uno dei maggiori virtuosi dell'epoca. Insomma, due pezzi da 90, no? Della musica dell'epoca. Perché io ho deciso di fare questo contributo così a braccio, poi vediamo se magari riuscirò anche a mettere ordine in questi miei pensieri, che sono gettati un po' alla rinfusa, più che altro come appunti per poi essere approfonditi in sede scritta, ma perché ho deciso di riflettere su questo incontro musicale. Perché quello che scrive Mozart al padre è molto interessante in questa lettera del 16 di gennaio del 1782, in riferimento appunto ad una sfida, tra virgolette, avvenuta il 24 dicembre 1781. Tra le altre cose, perché nella lettera non si parla solo di questo, si accenna anche a Clementi. E si dà un giudizio, diciamo, sulla sua capacità esecutiva e interpretativa. Allora, io passerei direttamente a leggere questo estratto, questa citazione, e poi potremmo commentare. Passiamo a Clementi. È un bravo cembalista e con questo è detto tutto. È molto bravo con la mano destra e il suo forte sono i passaggi di terza. Per il resto non ha neppure un briciolo di gusto né di sentimento. Un puro meccanico. L'imperatore, dopo che noi ci eravamo scambiati tutti i complimenti del caso, ha deciso che fosse lui a cominciare a suonare. Scusate, la Santa Chiesa Cattolica ha detto perché Clementi è romano. Ha suonato dei preludi e poi ha eseguito una sonata. Allora l'imperatore mi ha detto: avanti, ho suonato anch'io dei preludi. E ho eseguito delle variazioni. Poi la Granduchessa ha portato alcune sonate di Paisiello, scritte di sua mano in modo miserabile. Io ho dovuto suonare l'Allegro e lui l'Andante e il Rondò. Poi ne abbiamo preso un tema e l'abbiamo sviluppato su due pianoforti. Si noti che io ho preso in prestito il pianoforte della contessa Thun, ma che vi ho suonato solo quando ho suonato solo, perché così ha voluto l'imperatore. E, nota bene, l'altro era scordato e c'erano tre tasti bloccati. Non fa niente, ha detto l'imperatore. Io la prendo così dal lato migliore, cioè che l'imperatore conosce già la mia arte e la mia scienza nella musica e si è voluto gustare per bene solo il forestiero. Del resto so da fonte sicurissima che è stato molto contento. L'imperatore è stato molto gentile con me e mi ha parlato di molte cose prendendomi da parte. Ha anche parlato del mio matrimonio. Chissà, magari lei che ne pensa, provare si può sempre. Quell'ultima allusione relativamente al matrimonio che Mozart contrarrà nel 1782, quindi ad agosto, dopo qualche mese, insomma, contro, assolutamente contro il volere del padre. Dunque, torniamo a Clementi, quindi è un bravo cembalista, è scritto, e con questo è detto tutto. È molto bravo con la mano destra e il suo forte sono i passaggi di terza. Per il resto non ha neppure un briciolo di gusto né di sentimento, un puro meccanico. Bene, allora, da questo breve estratto si può comprendere, da questo passaggio, quanto Mozart fosse attento ad una analisi estetica che tenga in esame non solo l'aspetto più propriamente di base di tecnica musicale, ma soprattutto quello che oggi noi definiremmo il gusto, e che anche lui definisce del resto il gusto e il sentimento nel momento esecutivo. Cioè, il metro di giudizio per Mozart non è, o non è solamente, il dato esecutivo inteso nella sua valenza di virtuosismo, di esibizione virtuosistica, acquisita attraverso uno studio della tecnica, quindi dei fondamenti della tecnica esecutiva. È concentrato, semmai, alla persona, cioè all'artista o al musicista, inteso in quanto individuo con un proprio sentimento, con un proprio gusto, con una propria creatività. Il giudizio che Mozart compie su Clementi è un giudizio impietoso. Naturalmente, trattandosi di una lettera scritta al padre, possiamo essere sicuri della sua sincerità e possiamo altresì essere sicuri che di fronte ad altri interlocutori Mozart non si sarebbe espresso in questo modo. Quindi abbiamo un giudizio estetico che riguarda appunto Clementi, che ricordiamo, ricordo che non è assolutamente un musicista mediocre. Oggi noi lo consideriamo comunque uno dei padri della tecnica pianistica. Molti suoi studi sono suonati nelle accademie musicali, nei conservatori, e hanno una funzione anche importante per il consolidamento della tecnica pianistica nell'allievo. Indubbiamente molti di questi studi riguardano proprio i passaggi di terza, quindi l'osservazione di Mozart su questa bravura di Clementi relativamente ai passaggi di terza è un fatto indubitabile, dal momento che, insomma, nella sua opera magna, che è il Gradus ad Parnassum, serie di 100 studi pianistici, appunto, come dice il termine, rappresentano un'ascesa verso il Monte Parnaso, no? Dell'espressione musicale, della tecnica musicale, quindi sono esercizi graduati che indubbiamente consentono all'allievo di sviluppare una notevole padronanza tecnica dopo averli suonati, dopo averli studiati. E molti di questi studi sono appunto attinenti allo studio del meccanismo proprio delle terze, delle doppie terze, delle terze, insomma, ecco. Allora, il discorso è semplice adesso perché possiamo evincere quale fosse un metro di giudizio estetico in Mozart. Questo metodo di giudizio disattende totalmente quello che è il nostro standard odierno di ascolto in media. Ovviamente in questa sede stiamo facendo un discorso, sto facendo un discorso, uso il plurale non perché io sia impazzito e utilizzi un plurale maiestatis, ma perché vorrei che questo mio intervento fosse il più possibile condiviso e quindi il noi è un riferimento a tutti noi, no? Che possiamo in qualche modo trarre dei ragionamenti, dei giudizi, delle valutazioni, ognuno per conto proprio, con il proprio senso critico, su quello che sta emergendo dalla lettura di questa lettera, di questo passaggio di questa lettera. Ecco, quindi utilizzo il plurale solo per questa ragione, ovviamente. E dicevo, se si considera il riferimento appunto all'arte musicale di Clementi, si nota appunto un giudizio impietoso, che è quasi, ma io direi toglierei anche quasi, è insultante, perché per il resto non ha neppure un briciolo di gusto né di sentimento, un puro meccanico. Allora, il discorso qua deve, a mio giudizio, passare quello che accade quando un individuo normale, direi, del XXI secolo si approccia a frequentare una sala da concerto delle numerose rassegne musicali che pullulano di qua e di là e si appresta a dare un giudizio. Indubbiamente la situazione attuale, per quel che riguarda sempre la musica colta, non mi azzardo a entrare su altri generi, cosiddetti generi musicali, perché la realtà in questi ultimi generi musicali è molto più variegata, più frastagliata e indubbiamente avrebbe bisogno di un'addizione di tempo e di concentrazione, di pensieri che in questo momento io non ho. Quindi, rimanendo nell'ambito della musica colta, di quella che oggi potrebbe essere definita musica colta, sempre tra infinite virgolette, perché i generi musicali, ormai lo sappiamo, non hanno una vita propria come fatti esistenti, ma sono delle categorie concettuali, delle etichette concettuali che l'industria culturale appioppa a singoli musicisti. Ma diciamo, detto questo, è curioso constatare ciò che accade nella modernità, cioè nella contemporaneità, presenta dei caratteri ovviamente molto molto differenti rispetto a quelli della società del tempo di Mozart, insomma, ecco. Indubbiamente il dato tecnico per Mozart non è così importante. Cioè, egli dà un giudizio, esprime un giudizio di merito, dicendo che appunto questo pianista è molto bravo con la mano destra e il suo forte sono i passaggi di terza, ecco, e però subito dopo dice che non ha nemmeno un briciolo di gusto né di sentimento. Affermazione forse anche un poco esagerata, nel senso che Clementi indubbiamente non è dotato come Mozart nell'ambito proprio del talento musicale, no? Però era comunque un compositore, ha scritto delle belle sonate pianistiche, aveva una tecnica appunto importante, però non si può ridurre Clementi, a mio avviso, pensandolo solo come un virtuoso qualunque, insomma. Anche perché le sue composizioni hanno un certo valore, insomma. E però quello che conta non è il giudizio di Mozart, che comunque è un giudizio che si forma dopo aver ascoltato suonare sto Clementi al fortepiano, ma insomma è un giudizio che si basa proprio su una quantità di dati osservativi molto ristretta, insomma, ecco. Oggi noi possiamo dare un giudizio più equanime e più sicuramente più approfondito su Clementi rispetto appunto a Mozart. Quindi non è il giudizio in sé che deve in qualche modo trovarci in accordo o in disaccordo, tutto ciò non ha importanza. È il metro di giudizio che è importante. Cioè è come Mozart considerasse un suo collega, pianista e compositore. Questo è da tenere presente perché io qui lo sostengo e lo sosterrò, credo, poi si può sempre cambiare idea, ma insomma continuerò a sostenerlo probabilmente. E in futuro io sostengo questo, che oggi il metro di giudizio, sia per quel che riguarda, diciamo pure un pubblico di non addetti ai lavori, quindi coloro che non sono tenuti ad esprimere una valutazione professionale sulla bravura di un musicista, sia e in maggior misura, una platea, diciamo, di specialisti, quindi di questa volta di addetti ai lavori. Tutte queste due categorie, quindi il pubblico e gli addetti ai lavori, nel momento di giudizio si sta facendo sempre un discorso generale che contempla diverse eccezioni, ovviamente, tendono a considerare l'esecuzione musicale come prevalentemente espressione di limpidezza tecnica e di virtuosismo e di chiarezza esecutiva. E questo fatto, indubbiamente, è grave. Perché mette in luce proprio una mutazione, direi quasi antropologica, nell'ambito dell'ascolto della musica. Ora, che Clementi non fosse solamente un meccanico, come definisce molto opportunamente, diciamo, con questa brevità Mozart, è sotto gli occhi di tutti, no? Nel senso che era indubbiamente dotato di una tecnica importante che gli ha consentito di tracciare anche nuove vie nell'ambito dello sviluppo proprio della scrittura per pianoforte. Quindi in questo senso la tecnica di Clementi non è una tecnica fine a se stessa, ma è una tecnica che gli consente di sperimentare una scrittura per pianoforte differente rispetto a quella dei suoi contemporanei. In questo senso la valutazione di Mozart, a mio avviso, non può essere accolta, perché Clementi non è un puro meccanico, è un qualcuno che sperimenta una nuova tecnica pianistica per esportare queste sue sperimentazioni nell'ambito di una scrittura che guarda al futuro, indubbiamente, guarda alla scrittura romantica. Anticipa in questo senso la tecnica pianistica romantica, che, come sappiamo, insomma, era molto molto sviluppata. E quindi questo per dire che oggi il giudizio, nella sua grande maggioranza, riguarda aspetti di una correttezza tecnica che non consente, però, questo giudizio, di valutare altri aspetti che sono, a mio avviso, aspetti determinanti, aspetti del tutto trascurati e che invece sono del tutto fondamentali. Allora, non c'è bisogno che io faccia una digressione, che comunque farò, ma molto brevemente del resto. Ma se io prendo in esame, al di fuori della musica colta, quindi faccio una piccola deviazione, diciamo, di tragittoria, e considero un brano che ha avuto uno straordinario successo, l'Alleluia di Leonard Cohen, no? Io credo siano 3 o al massimo 4 accordi. Credo ci siano poche dissonanze, poche settime. Adesso non ho sotto mano il riff dell'Alleluia, però mi pare di ricordare, insomma, che sono accordi di terza e quinta, molto semplici. Per qualcuno forse possono apparire scontati, ma la musica non ha a che vedere con una complessità, cioè non è che un brano musicale che sia più complesso sia anche migliore rispetto ad un altro. Ecco, quindi Tornando all'Alleluia di Leonard Cohen, sono tre o quattro accordi semplici che però, insomma, creano una melodia immortale o comunque che si avvicina all'immortalità, insomma, ecco, nell'ambito del racconto storico, insomma, se non altro, no? Allora, è necessaria una tecnica trascendentale per suonare con la chitarra l'Alleluia di Leonard Cohen? No. È richiesta una tecnica elementare. E questo cosa significa? Non significa nulla. Significa che Leonard Cohen non sia un artista? Assolutamente no. Significa che ha un approccio facilone alla composizione? Direi proprio di no. Quindi, tutto questo lavorio che è presente nelle accademie, nei conservatori, nelle scuole di musica, perché l'allievo acquisisca una tecnica trascendentale, tutto questo studio protratto per anni, che in molti casi si traduce in uno studio matto e disperatissimo, come avrebbe detto Leopardi, no? Perché indubbiamente per arrivare a consolidare una tecnica nell'ambito dell'espressione musicale classica, ecco, sono necessari anni di studio, anni di disciplina. Uno studio costante, protratto giorno per giorno. Indubbiamente tutto questo può anche avere un senso, nel senso che se un individuo è intenzionato a suonare, facciamo un esempio, il terzo concerto di Rachmaninoff, cioè un'opera molto difficile dal punto di vista tecnico, è ovvio che deve formarsi una tecnica che gli consenta di scalare questa montagna, una vera e propria montagna. Lo stesso può dirsi, insomma, per le composizioni più importanti di Chopin, i suoi studi, i suoi concerti, alcune cose di Ravel, alcune cose di Brahms sono molto molto complesse e quindi richiedono sicuramente una tecnica ben sviluppata e costruita con anni di sacrifici, di studio, eccetera, eccetera. Quindi nessuno in questo caso vuole mettere in dubbio un valore della tecnica nell'ambito dell'esecuzione per quel che riguarda la musica colta. Però il discorso è più complesso. Come al solito le cose non sono mai bianco, nero, c'è sempre la mezza tinta in mezzo, no? Che rende più difficile il ragionamento e più ardua la comprensione. Però sono cose che bisogna dire se ci si tiene alla verità. Allora, se si tende alla verità, bisognerà dire che in realtà per una carriera musicale, non nell'ambito della musica colta, dove io ritengo che sia piuttosto necessario disporre di una tecnica esecutiva notevole, ma se uno ha intenzione di fare, per esempio, rap o hip hop o altri generi musicali che non contemplano l'acquisizione di una tecnica musicale così sviluppata, questi individui non è necessario, non sono necessari quei 10 anni di studio matto e disperatissimo. E la cosa che a livello di addetti ai lavori forse non è del tutto compresa, poi magari qualcuno invece la comprende perché ci sono sempre molte eccezioni, è che non è che se io mi metto a fare una canzone con 3 accordi, e questa cosa è una simulazione, è un qualcosa fatto, diciamo, per far marketing, per imporsi nell'ambito dell'industria culturale, e che però io che sto facendo questa composizione da 3 accordi, che non ho studiato al conservatorio, che non ho fatto gli studi musicali, sono, come dire, un bluff. Sono un fenomeno costruito ad arte, imposto da un'industria culturale, che però non ha sostanza. Questo è falso. Cioè, questo pregiudizio è appunto uno stereotipo, è appunto un qualcosa che non ha motivo di esistere. E non è che se uno non sa suonare il terzo concerto di Rachmaninoff sia un musicista di serie B oppure, secondo alcuni, non sia nemmeno da considerarsi un musicista. Tutto questo è falso. Perché? E qui abbiamo la prova provata. Mozart non ragionava così. All'epoca di Mozart non c'era questa idea del fare tutte le note giuste, della perfezione tecnica intesa in modo fine a se stesso. La tecnica era semmai uno strumento per poter esprimersi. Se io intendo la tecnica musicale e la faccio intendere ai miei allievi come strumento, tra l'altro, questa per esperienza di docente lo posso affermare, la tecnica si consolida molto più rapidamente nell'allievo, e l'allievo compie passi molto più ampi in breve tempo per l'acquisizione di questa tecnica. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che mettere l'allievo a fare quasi esclusivamente esercizi tecnici non credo sia una buona strategia didattica, perché è importante per un giovane, ma anche per un meno giovane, accedere ad un elemento di fondamentale importanza quando si suona, che è il divertimento. Io devo accedere al divertimento attraverso la musica, e quindi alcune cose che riguardano la tecnica, alcune acquisizioni di tecnica strumentale, si possono ottenere solamente se nel momento espressivo si attiva una, come dire, un coinvolgimento emozionale che permette di risolvere le difficoltà tecniche. Quindi, da un punto di vista proprio, anche volendo considerare solamente l'aspetto tecnico, è molto più produttivo, a mio giudizio, accanto agli esercizi di tecnica, proporre all'allievo direttamente e da subito brani di repertorio da concerto. Perché è proprio attraverso la conoscenza di questo repertorio che uno studente può maturare una tecnica in breve tempo. Così è stato per esempio per Mozart, che non ha ricevuto un'istruzione musicale nelle accademie, diremmo oggi, le scuole di musica, ma abbiamo proprio le testimonianze del padre che a 5 anni diceva, scrive tutte le, scrive delle, dei brani, insomma, di musica e gli scrive seguendo tutte le regole della composizione, ma io non gliele ho mai... Non gliele ho mai insegnate queste regole. Quindi rispetta le regole senza che io gli abbia mai insegnato alcunché. Questo dovrebbe essere un approccio corretto, no? Cioè far sì che l'allievo sviluppi un proprio gusto musicale, che abbiamo visto purtroppo essere in gran parte indipendente, slegato dalle capacità tecniche esecutive, quindi far sì in primo luogo che si sviluppi un gusto musicale che poi consenta a chi impara la musica, no? Chi sta studiando musica, di poter progredire nel modo migliore possibile, nel modo più breve possibile. Sotto questo aspetto c'è molto da lavorare, indubbiamente, a mio avviso ovviamente. È per questo che io ritengo che bisognerebbe inserire nel curriculum di studi accademici dei corsi di estetica musicale e anche latamente di semiotica musicale, perché è importante, a mio avviso, che si comprenda il valore di un giudizio estetico ben ponderato, come indubbiamente quello di Mozart. Cosa si sarebbe potuto dire oggi di un'esecuzione come quella di Clementi? La maggior parte di persone avrebbe potuto dire che Clementi sia un genio e che Mozart magari sia un mediocre. Perché magari Mozart non era così interessato a sviluppare una tecnica virtuosistica tale e quale a quella che invece possedeva Clementi. Quindi, purtroppo il paradosso è che si premia spesso un un'esecuzione che sia corretta dal punto di vista delle note e poco altro rispetto a un'esecuzione che magari presenta qualche imprecisione, ammesso che si possa parlare di imprecisione, perché a mio avviso l'errore in musica non esiste, ma questa è una questione che adesso è impossibile per me esplicare, perché ci vorrebbero 2 ore di analisi semiotica per poter chiarire quanto l'errore in musica non esista. Ma dicevo, insomma, per tornare un po' al discorso, no? Si preferisce un'esecuzione con le note corrette rispetto a un'esecuzione con qualche smagliatura tecnica, magari, ma più creativa, o come direbbe Mozart, con più sentimento, con più gusto musicale. Ecco, il gusto musicale. Per Mozart è importante il sentimento e il gusto musicale. Queste sono cose che indubbiamente non si insegnano, cioè si possono anche insegnare, ma ci vuole un impegno didattico che non si fermi semplicemente alla riproposizione di modelli didattici che tendono solo a costruire una tecnica. Quindi bisogna che il docente, in questo caso, cerchi di comunicare anche il gusto musicale, anche un sentimento musicale, non in modo solo razionale, ma proprio facendo ricorso a degli elementi che riguardano l'interiorità del musicista. E tutto questo purtroppo in gran parte, con le dovute eccezioni, non avviene. Non avviene nelle nostre accademie, non avviene nelle nostre scuole di musica, non avviene nemmeno purtroppo nelle nostre sale da concerto.